vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
L'inno è il numero 2.
Frumento di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma divino.
In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace. Un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa una santa, o Signore.
O Cristo, pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre lo Spirito Santo, per tutti i secoli eterni. Il Signore mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore difesa della mia vita, di chi avrò terrore?
Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne,
sono essi avversari e nemici, a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme.
Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla nube,
e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino. A causa dei miei nemici,
non espormi alla trama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che ispirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura
e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
E anche a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre. secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta da prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
Sono parole molto forti quelle che abbiamo finito di ascoltare. Sapete perché la parola di Dio ha questo potere incredibile, se la cogliamo con fede, di scendere dentro di noi? È come una spada a doppio taglio, perché è una parola che, ispirata dallo Spirito Santo, si è incarnata, cioè è scesa nella carne, nei sentimenti, nei pensieri di chi poi l'ha messa per iscritto. Gente ispirata che ha messo per iscritto ciò che ha vissuto, perché solamente quando ci si converte in profondità, veramente, e si dà testimonianza a Dio con le opere, si diventa credibili. Ecco perché la parola di Dio che accogliamo tutti i giorni è una parola eterna, perché si è incarnata nella carne di altri, tanti altri nostri fratelli. E quella di Paolo di questa sera ci dimostra che lui non solo ha capito, ma proprio ha vissuto quello che abbiamo ascoltato. Ecco, lui ha sperimentato che una delle cose più terribili che possa capitare all'uomo, che è nemica della pace, è proprio l'inimicizia. È come un muro di separazione. È un muro causato dall'odio, addirittura dalla legge, la famosa legge, perché gli uomini, nel tentativo di spiegare i comandamenti di Dio, l'hanno caricati di un sacco di orpelli, di decreti, di prescrizioni, che ha creato separazioni su separazioni, rendeva quasi impossibile vivere la legge di Dio, talmente era diventata scrupolosa. E allora dice Gesù, no, che ha portato la dimensione della grazia, dello Spirito, ha distrutto tutto questo, ma lo ha distrutto in se stesso, è diventato un ponte, e distruggendo tutto questo, diventando nostro fratello, ha aperto l'umanità all'unità, ha fatto incontrare popoli diversi, ha fatto pacificare nemici, ha fatto diventare l'umanità un popolo solo. Che cos'è? La Chiesa. Un popolo che ha per padre il padre di Gesù, che è abitato dalla potenza dello Spirito, che è maestro interiore, che lo guida alla verità tutta intera e che lo santifica e gli dà la capacità di dare testimonianza. Quindi nel progetto di Gesù c'è questo desiderio, no? Di portare tutti verso questa fratellanza universale più forte delle divisioni, delle tensioni, dei rancori. Ma per poter far questo, ecco, ci chiama proprio a guardare a Lui, fissare Lui, a non avere altri maestri. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, solo io lo posso fare. Per cui la parola ci ricorda, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Chi dice di rimanere in Lui deve anche egli comportarsi come Lui si è comportato. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. E dalla croce Gesù ci fa capire proprio l'amore più bello, l'amore proprio di Dio. Padre, perdonali, anche se mi stanno ammazzando, perché non sanno quello che fanno. Ieri dicevamo la qualità delle relazioni di Gesù. E qui sulla croce si vede forte, in trasparenza, la potenza di questa qualità. Gesù non odia, neanche quando sta soffrendo terribilmente nell'anima, lo spirito, nel corpo, ma chiede ancora perdono, perché l'amore è l'essenza di Dio e vuole che l'amore sia l'essenza di ogni cristiano. Ecco, per questo Gesù ci invita, sta attento, dice, no? Ce lo riporta Matteo, non giudicate per non essere giudicati, perché ricordati, col giudizio con cui giudicate sarete giudicati. Non potete fregare Dio, perché Dio è giusto. E con la misura con la quale misurate sarete misurati. Non sta a guardare i difetti degli altri, la pagliuzza, ma guardati la trave che hai tu, altrimenti passerai una vita a giudicare. Ipocrita, chi è l'ipocrita? Colui che ostenta apparentemente ciò che non è, pur di ottenere il consenso degli altri, portare gli altri verso di sé. Ti voglio bene, ma se potessi ti ammazzerei. Voglio il tuo successo, ma se potessi vederti nel fango sarei pure contento. Questo è l'ipocrita. Dice Gesù, getta la maschera. Se ama, ama fino in fondo. Quindi Gesù ci invita a non riedificare il muro dell'ipocrisia, il muro dell'inimicizia. Perché è un muro duro, terribile, che ci separa da noi stessi e dagli altri. Quindi perdonare gli altri, abbiamo visto il perdono di Dio, il perdono di se stessi, il perdono degli altri, significa non tener conto delle offese ricevute, assolvere chi ci offende, perché l'amore, scrive San Paolo, la prima ai Corinzi, non tiene conto del male ricevuto, quindi vuol dire lasciarsi alle spalle quello che è accaduto. È facile? No. Però è fondamentale, è un passaggio, è una crescita. Come Gesù è passato attraverso la croce, ciascuno di noi deve passare attraverso la croce. L'amore, dice Gesù, diceva una grande mistica, passa per la croce. Cioè, l'amore, se vuoi che sia vero, deve essere in te purificato, perché tu possa amare nella dimensione di Dio. E quindi siamo invitati ad essere, ecco, comprensivi tra di noi. Perché tante volte, pur capendo l'importanza di queste cose, non riusciamo a perdonare? Ci sono delle motivazioni chiare, logiche. Perché per perdonare devo consegnarmi. Ed è difficile consegnarsi. A volte c'è questo senso del potere. Io non ti perdono perché se dovessi perdonarti dovrei ricominciare tutto, ma io voglio avere potere su di te, ti voglio far sentire rimorso, all'occasione ti domino, ricordandoti il male che mi hai fatto, oppure il risentimento, non riesco ad andare oltre quella ferita che mi hai procurato. E quindi la covo dentro di me, la covo, e quindi non posso guarire, perché aspetto, il risentimento mi porta verso la rabbia, e la rabbia mi porta verso la vendetta, verso l'odio, la delusione. Quante volte noi non perdoniamo, io ti ho dato tutta la vita, mi sono fidato di te, ti ho detto che ti amo, ho aperto il mio cuore, i miei segreti, e tu mi hai deluso, mi hai calpestato, mi hai venduto, mi hai tradito. Le idee errate, tipo se perdono sminuisco l'accaduto, non è il caso, te lo devi ricordare quello che mi hai fatto. Se perdono spiano la strada a ulteriori maltrattamenti, pensi che io sia fesso. Quindi ti do la possibilità di farmi dell'altro male. Però ecco, il perdono non implica tutto questo. Questa fogna, no? Di pensieri, di emozioni, sono proprio come la fogna. Ecco, il nostro cuore è veramente come una cloaca, e Gesù lo dice, lo dichiara: tutto quel che è male esce dal tuo cuore, tutto, elenca, l'elenca, l'abbiamo sentito anche ieri da Paolo. E poi non solo, quando tu non riesci poi a perdonare, aggravi la tua situazione, perché alla fine hai anche dei problemi, per esempio la somatizzazione, quante volte noi somatizziamo il malessere interiore, ci becchiamo malattie vere e proprie, perché dentro di noi c'è una guerra, è una guerra continua che ti stressa, ti stanca, per cui c'è la depressione, l'ipertensione, c'è tutte queste cose che ti dominano e ti uccidono, perché rendono il tuo ambiente tossico, violento, che emana odio. Ecco perché allora il Signore ci ricorda attraverso un maestro di Gerusalemme, uno scriba, Ben Sire, il Siracide: perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati, cioè Dio ti perdonerà, Dio ti farà fare un percorso di guarigione. Il Ben Sire questo l'ha capito nella sua propria, sulla sua propria pelle, e poi porta avanti quella che è una tradizione proprio biblica, cioè far capire, no, al popolo di Dio che il Dio in cui credono è un Dio misericordioso verso i peccatori, che è come un papà, come una mamma, che ti perdona perché ti vuol far crescere, perché ti vuol far capire, a te che sei testardo, qual è la via migliore. Per cui lui si getta alle spalle i tuoi peccati, quindi anche tu devi fare come lui. Alcuni pensano che facendo così tu diventi un debole, no, perché il perdono invece è l'espressione di un coraggio autentico, estremo. Chi sa perdonare dimostra la capacità, ecco, di saper amare in un modo totalmente disinteressato. Quindi il perdono non è un sentimento, è un atto della volontà, un atto intenzionale, che trae la sua forza da tutte queste cose che abbiamo elencato. Devo perdonare, perché mi fa bene, perché mi guarisce, perché Dio lo vuole. Ma l'orgoglio mi dice, no, fregatene, no, devo perdonare. Ieri sera abbiamo fatto uno spettacolo sulle lettere di Caterina da Siena. È impressionante ascoltarle, riascoltarle, e vedere la volontà che ha messo quella illetterata, quella donna, una ragazza, morta a 33 anni, no? Vedere quanto è potente quando tu dici io voglio, nel tuo nome lo voglio, tutto posso in colui che mi dà la forza. E quindi ci fa capire che quando io riesco a far questo con l'aiuto di Dio, amo come Gesù. Gesù me lo dice, ma se tu ami quelli che ti amano, ma scusami tanto, ma che merito ne hai? Anche i pagani fanno così. Ma tu ama i tuoi nemici, fai come ho fatto io, amali, amali. Per cui il perdono scambievole che Paolo ci chiede è come un patto, io e te dobbiamo fare un patto, perché altrimenti deluderemo il nostro Signore. Dobbiamo perdonarci scambievolmente, è un patto, perché dobbiamo restare fissi nell'amore di Dio, sentirci parte di una comunità che è la Chiesa, per la quale il Figlio di Dio ha pagato con il sangue. E perdonare gratuitamente significa chiedere a Dio proprio la grazia, non solo di riconciliarsi, no? Quindi riavvicinarsi, ricominciare, ma proprio di non essere indifferenti, perché a volte noi possiamo anche perdonare, però alla fine non ti considero più, ti scarto. Questo non è vero perdono. Ad essere benevolenti, la benevolenza va dimostrata, e bisogna rinunciare ad ogni atteggiamento di superiorità e di trascuratezza, per cui abbiamo bisogno proprio per questo dell'aiuto dello Spirito Santo. Guardate questo quanto è stato vero, incarnato in un altro santo, Francesco di Assisi. Bonaventura, nella Leggenda Maggiore, dipinge così questo sentimento meraviglioso, ve lo leggo: la vera pietà è utile a tutto, aveva riempito il cuore di Francesco. Pietà è un tipo di amore che ti associa con un'infinita benevolenza all'amore di Dio, no? Compenetrandolo, era proprio compenetrato da questo tipo di amore, no, verso il Signore. La pietà lo elevava a Dio per mezzo della devozione, era un innamorato del Signore, lo trasformava in Cristo, perché questa devozione lo portava alla compassione. E che sentimenti di Cristo, a compatire, no? Anche le sofferenze di Cristo. E questo lo faceva, qual è il risultato di questo andare al Signore in questo modo? Dice, questo lo faceva ripiegare, come ritorno, verso il prossimo, per mezzo della condiscendenza, e riconciliandolo con tutte le creature, lo portava allo stato dell'innocenza primitiva. Si era lasciato attraversare da questo tipo di amore, e il frutto che era vero è che lui riversava a sua volta questo tipo di amore, di pietà che il Signore gli aveva messo nel cuore, nelle creature, nella creazione, nei fratelli, al punto tale che in Francesco, tante volte, possiamo vedere un po' come poteva essere la vita prima del peccato delle origini. Tant'è vero che neanche gli animali selvatici avevano paura di Francesco. Era veramente un uomo riconciliato, come l'uomo delle origini. Ma ancora, e quindi quando lui sentiva questa attrazione grandissima per le creature, lui nutriva anche questo particolare amore per la salvezza delle anime. E quando le vedeva, no, macchiate dalla bruttura del peccato, dice Bonaventura, le compiangeva con una commiserazione così tenera, che ogni giorno le partoriva come una madre in Cristo. Guardate, è qualcosa di incredibile. Invece di odiare, di giudicare, commiserava, ma perché amava nella dimensione di Dio, e offriva se stesso, offriva la sua preghiera, perché anche quelle persone potessero recuperare, no, la dimensione di Dio, gustarlo come lo stava gustando lui. Per questo nel Cantico di Frate Sole dice: laudato sii mi Signore per quelli che perdonano, per lo tuo amore sostengono per questo infirmitate, tribolazione, beati quelli che sosterranno in pace, che cadate altissimo si irano incoronati. Quindi perdonare anche attraverso Francesco ci fa capire che ci fa bene al corpo, all'anima, allo spirito, ci fa crescere nell'amore, nella pace, ci libera da tutti quegli stati emotivi di turbamento, porta armonia in noi stessi, ci porta a un cambiamento interiore, ma un cambiamento profondo che ti fa sentire e pensare, vivere in un modo nuovo, ti fa riconnettere a quella che è la tua sorgente, che è Dio. E quindi questo che cosa produce? Quello che è successo in Francesco, una interdipendenza fra tutti fratelli e sorelle, frate sole, sora luna, sora acqua, frate fuoco. Quello che diceva Francesco non è poesia, è vita vissuta, perché aveva raggiunto, per l'amore di Dio così infuocato, questo sentire la fratellanza cosmica. Ecco perché non voleva fare male a nessuna creatura, perché tutte le creature, tutta la creazione è figlia di uno stesso Padre. Sono cose meravigliose. Ecco allora per questo, no? Quando Pietro chiederà al Signore: Signore, ma quante volte devo perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Ci sarà pure il limite. Alla fine eppure è giusto dire: mi hai rotto, basta, ti elimino. E dice Gesù: non 7 volte, ma 70 volte 7. Per cortesia, riprova sempre a ricominciare. Non smettere mai, cioè non tagliare dentro di te il legame con me, perché nella misura in cui tu decidi di non amare, giudichi, hai tagliato con me, mi perdi. L'avevo detto un'altra volta, a me colpì quando lessi Santa Faustina Kowalska, il diario, che a un certo punto lei dice: Signore, ma quelli che si mettono a prendere la comunione non sono in grazia, ma che fai? Dice, devo andare via dalla particola, ma non perché non voglio entrare, non posso. Maria perché è stata liberata dal peccato delle origini? Perché non poteva contenere Cristo. Allora Dio l'ha dovuta creare immacolata. È così, se non siamo perdonati, se non siamo riconciliati con Dio, con noi stessi e col prossimo, Gesù va via dall'Eucarestia. Cioè, come si fa a capire, Signore, che le persone rimangono come prima, se non peggio di prima? Non cambia niente dentro di loro. Tornano a casa come sono venuti, senza nessun cambiamento. Ecco quindi il perdono. Per questo Francesco dirà la concretezza dell'amore, no? È che perdona. Nella regola non bollata dice: e mostrino con le opere, l'amore che hanno tra di loro, come dice l'Apostolo, e non oltraggino nessuno, non mormorino, non calunnino gli altri, poiché è scritto: i sussurratori e i detrattori sono in odio a Dio. E siano modesti, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, non giudichino, non condannino. E come dice il Signore, non guardino ai più piccoli peccati degli altri, ma pensino piuttosto ai loro e all'amarezza della loro anima. E Paolo dice ai Filippesi: ciascuno di voi stimi gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma quello degli altri. Ecco, questo è meraviglioso, no? Perché il Signore ci fa capire che cosa vuol dire non solo perdonare, ma i frutti del perdono. E chiudo con un brano della leggenda dei tre compagni. Gli autori scrivono che molte persone, vedendo i frati sereni nelle tribolazioni, sarà vero? Alacri e devoti nella preghiera, speriamo, non avere né ricevere denaro, coltivare tra loro l'amore fraterno, attiravano solo per questo, per cui la gente andava da loro e domandavano le persone scusa delle offese fatte. Potessimo noi incarnare tutto questo. Sia lodato Gesù Cristo.
In piedi per il canto del Magnificat.
Se uno è padrone del mondo ma perde la propria vita, che cosa ha guadagnato?
mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita, che cosa ha guadagnato?
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
Salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
Salva il tuo popolo, Signore.
Dona a tutti i giovani di riscoprire la bellezza del tuo sguardo d'amore, perché possano rispondere con gioia alla vocazione che affidi a ciascuno di loro.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
Salva il tuo popolo, Signore.
Vorrei pregare per che alla luce anche di quanto abbiamo ascoltato, Signore, ci aiuti a prendere coscienza dell'enorme responsabilità che grava su ciascuno di noi. È la responsabilità della testimonianza. Nessuno ci ha obbligati a scegliere Cristo, ma Cristo ci obbliga, ecco, a essere testimoni, quindi al perdono. Ecco, che il Signore ci aiuti a tagliare con decisione con la nostra vecchia umanità e ad abbracciare quella nuova, la sua. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, col suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di San Francesco, scenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Preghiamo, grazie.